Pensieri a voce alta, a cura di Guido Landolina, pubblicato nel novembre 2004, prima parte di due. Se Dio esiste ed è buono, perché allora consente ingiustizia, dolore, morte e non distrugge il male? Un argomento dibattuto. Da che mondo è mondo? Mi domando spesso quante persone si saranno fatte questa domanda, senza forse trovare una risposta razionale, se non quella, nei cristiani, dell'abbandono alla volontà di Dio e a quanto Egli permette che avvenga. Eppure, se chi ha fede non ne fa un dramma, per l'agnostico razionalista o l'ateo, la questione costituisce una vera e propria pietra d'inciampo, che fornisce una solida ragione per confermarli nella loro propensione al non credere nell'esistenza di Dio, o perlomeno nell'esistenza di un Dio personale e buono, come quello dei cristiani. Al tema del dolore, qualche anno fa, ho dedicato un intero volume. È infatti l'argomento più dibattuto fra tutti quelli del pensiero umano. È l'incomprensione del dolore che spesso porta a negare Dio, come invece è la sua comprensione quella che aiuta a sopportare meglio il dolore stesso. Nella visione cristiana, il dolore e il male nel mondo sono la conseguenza del peccato originale, per cui l'uomo nasce con le stigmate del peccato già allo stato latente e potenziale. Nella visione atea o agnostica, invece, il dolore non ha origini spirituali, ma fa parte della realtà materiale delle cose. È frutto, nella visione illuminista dei Voltaire e dei Rousseau, di una natura umana nata naturalmente buona, ma snaturata dalla società, la quale renderebbe l'uomo cattivo. La malattia fisica deriverebbe dalla debolezza comune a tutti i viventi. L'ingiustizia e il male verrebbero solo dalle azioni e dall'egoismo dell'uomo, che viene considerato dall'illuminista in un'ottica puramente umana, come un animale, e non già come essere spirituale in una carne umana, creato perfetto ma poi decaduto. Ecco perché il mondo non va come dovrebbe andare. Quando si voglia interpretare il male in chiave metafisica, c'è chi fa anche ricorso al principio dualistico pagano delle due divinità in conflitto fra loro, quella del bene e quella del male, dove neanche a farlo apposta ne esce soccombente quella del bene, visto che il male è quello che solitamente trionfa nella realtà mondana che ci circonda. Ma vi è anche una visione completamente diversa della realtà, ed è quella dei cristiani. In tale ottica il male non è un principio astratto, e nemmeno un Dio, né tantomeno esso è frutto del caso, o un prodotto di una società che degenera da sola. Il male di cui parla la preghiera del Padre Nostro è il maligno. È una realtà spirituale. Di più, è una personalità angelica, quella di Lucifero, poi divenuto Satana, con le sue legioni di angeli ribelli, che dispiega la sua potenza sulla terra per distruggere fisicamente e ancor più spiritualmente l'uomo, quell'essere creato a somiglianza di Dio, somiglianza nella sua natura di creatura spirituale, costituita dalla sua anima. Un uomo che, se non fosse in corso attraverso i primi due, in quell'azione di disubbidienza e ribellione che noi chiamiamo peccato originale, sarebbe stato un gioiello della creazione, non solo spirituale, ma anche materiale, uno spirito infuso nel corpo di un uomo. E allora ritorniamo alla domanda iniziale. Se Dio esiste, se per definizione è buono, se ama l'uomo così come ci viene insegnato, perché consente il dolore, l'ingiustizia, la morte e soprattutto perché non distrugge il male? Nelle mie meditazioni solitarie di ex agnostico razionalista, che cerca di darsi delle risposte ragionevoli ai problemi del credere, meditazioni molto spesso consumate sulle pagine dell'opera della grande scrittrice mistica Maria Valtorta, ho non di rado sentito emergere dai miei vissuti interiori, inconsci, insomma, dal mio subconscio creativo, degli scampoli di risposte. Luce. Mai abbastanza ti ricorderò che Dio è Dio di libertà. In tutte le qualità che Dio racchiude in sé, quella della libertà, conferita come facoltà ed aspirazione all'uomo, non è la meno importante. L'uomo ne conserva il ricordo dentro la sua anima e alla libertà sempre aspira. E Dio lo lascia libero, libero di fare il bene come di fare il male, perché senza libertà l'uomo sarebbe schiavo, privo di dignità, quindi infelice. E con la libertà l'uomo può subire la prova, ed è nella prova che egli decide di propria volontà di perdersi liberamente o di salvarsi. Nessuno è sfuggito alla legge della libertà e della prova. Non sfuggirono gli angeli, e per una parte di essi fu l'inferno, non sfuggì Adamo, e la vita con Eva diventò un inferno. Non sfuggì Maria Santissima, che, pur immacolata nata, dovette mantenersi immune dal peccato, in un mondo di peccatori. Non sfuggì Gesù Cristo, che fu tentato, ma seppe resistere, anzi, respinse. E gli uomini tutti sono liberi, e libero è Satana di tentarli, perché è anche la sua tentazione uno strumento di prova. Ecco perché il mondo non va come dovrebbe andare, perché tutti sono liberi nel bene come nel male. E poiché il mondo ha per principe il re delle tenebre, il mondo vive per le sue leggi. L'uomo decaduto pecca di suo, e quando questo non basta, pecca per l'altro. È da questo che nasce il dolore, l'ingiustizia, che non sono voluti da Dio, ma sono permessi, perché sono prova ed espiazione, perché tutto, tutto, tutto devi sempre giudicare, come ti dissi, alla luce della vita dello spirito, che, contrariamente a quella naturale, è vita eterna. Il dono più grande che possa ambire lo spirito. Qualcuno potrebbe allora obiettare al mio subconscio creativo che, se può essere giusto per un uomo affrontare la legge della prova, cioè prova ed espiazione per i suoi peccati, non si comprende allora perché mai un bimbo innocente debba soffrire, come pure un uomo giusto debba immeritatamente morire, mentre umanamente i malvagi sembrano trionfare. È una obiezione che credo si siano posti in tanti almeno una volta nella vita e che può molto ostacolare un razionalista di fronte ad un percorso iniziale di conversione. Ma il mio subconscio mi aveva risposto: Luce, il male al mondo è una conseguenza del peccato originale. Persa la grazia, l'uomo perse la perfezione fisica e morale. Di qui le malattie del corpo e il dolore. Di lì le cattiverie e il dolore. Come ti ho già detto, i bambini e comunque i giusti che muoiono anzitempo sono vittime innocenti sacrificate dal caso. Ma la loro sorte solo umanamente è disgrazia, perché essi vanno in cielo, dove possono bearsi della vista di Dio. È l'uomo che, giudicando umanamente e non avendo fede e non credendo in Dio e nel paradiso, considera questa morte come una ingiustizia. Al contrario, è la terra che è una valle di lacrime, un luogo di espiazione. E l'uomo spirituale dovrebbe ambire l'andarsene. Il dono più grande che possa ambire lo spirito è quello di morire subito, in grazia, per ricongiungersi con Dio. Ciò di norma non è possibile, perché l'uomo deve espiare per guadagnarsi il suo paradiso. La terra, a causa del peccato e delle colpe degli uomini, è tempio di espiazione. Si comincia a soffrire quando si nasce. Poi, con il lavoro, le vicissitudini della vita, i lutti, le malattie, la morte. Questo non significa che Dio è ingiusto, ma che l'uomo fu ingiusto con Dio ed ora ne porta le conseguenze, avendo però la prospettiva e la concreta speranza della salvezza e della gioia eterna.